Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Davide Cotardo e questo è un podcast di SBS Italian. Dopo il cessate il fuoco entrato in vigore il 10 di ottobre di quest'anno, questo è il primo Natale dal 2022 senza una guerra ufficiale in Terra Santa. Le celebrazioni tornano con cautela nella regione. A Betlemme l'albero di Natale è stato acceso di nuovo dopo 2 anni. Ne parliamo con Michele Giorgio, corrispondente da Gerusalemme per il quotidiano Il Manifesto. Buongiorno Michele.
Buongiorno a voi.
Michele, che aria si respira a Betlemme in questo periodo natalizio? C'è qualcosa di davvero diverso rispetto agli anni scorsi?
Ma qualcosa di diverso c'è, perché è tornato l'albero di Natale con le sue luci, ci sono un po' di addobbi nei negozi, c'è di nuovo un'atmosfera natalizia, è tornata un po' di serenità dopo 2 anni in cui queste celebrazioni sono state di fatto abolite, perché in casa palestinese c'era un'atmosfera di lutto per ciò che accadeva a Gaza, quindi nel rispetto soprattutto delle tante vittime civili a Gaza, queste celebrazioni natalizie, le festività natalizie si erano svolte in maniera privata, diciamo a casa delle persone, dei palestinesi cristiani della città. Adesso invece appunto è ritornata questa atmosfera un po' natalizia, sempre molto mesta, molto sobria, nulla di particolare, però insomma questa atmosfera c'è. D'altra parte bisogna però tenere conto che la città deve anche fare i conti con quella che è la situazione economica, perché questi 2 anni di stop completo dei festeggiamenti hanno anche causato una disoccupazione crescente, molti negozi hanno chiuso perché non si vendevano più i souvenir natalizi, soprattutto quelli cristiani legati alla festività del Natale, e quindi in pratica tutto è andato un po' sottosopra nella città. Adesso le cose vanno un po' meglio, però bisogna considerare che i senza lavoro sono passati dal 14% al 65% e la crisi economica ha spinto molte famiglie a cercare lavoro altrove. Basterà questo Natale a ridare un po' di respiro a questa città, che è il simbolo della natività, della cristianità insieme a Gerusalemme? Probabilmente no. Anche perché la città è sicuramente ancora strettamente controllata da Israele, il passaggio dei turisti, pochi per la verità che riescono a raggiungerla, non è semplicissimo, e quindi per una città che vive di vendite di souvenir, che punta sull'occupazione dei posti letto negli hotel, e sono tanti a Betlemme, e diciamo su tutta questa atmosfera legata ai pellegrinaggi, al turismo religioso, è chiaro che non possono bastare pochi giorni a Natale, e poi comunque c'è ancora tensione nella regione, anche il turismo interno, quello dei palestinesi cristiani che vengono da Israele, che negli anni passati andavano a Betlemme a trascorrere 1 o più giorni in occasione del Natale, quest'anno si prevede, almeno da quello che si legge, da ciò che dicono le autorità palestinesi, quelli dell'autorità nazionale palestinese, saranno molto, molto pochi. E infine ricordiamo anche che in passato c'era anche un movimento di palestinesi cristiani dalla striscia di Gaza verso Betlemme, cosa che sicuramente non avverrà quest'anno. Negli anni passati dovevano ottenere dei permessi dalle autorità israeliane e non erano semplici da ottenere, ma con la guerra che di fatto prosegue ancora, anche se non nella forma più ampia, comunque i palestinesi di Gaza, che fanno i conti con distruzioni anche loro, è una situazione estremamente difficile, e poi comunque Israele non pare intenzionato a dare permessi ai palestinesi cristiani di Gaza per raggiungere Betlemme, ecco, dicevo, mancheranno anche loro.
Ecco, parlando di Gaza, il cardinale Pizzaballa, arrivato proprio ieri a Gaza, celebrerà la messa di Natale nella parrocchia della Sacra Famiglia. Che clima si respira invece nella striscia, dall'altra parte del confine, in questi giorni di Natale?
Beh, naturalmente precisando che la comunità cristiana, palestinese cristiana a Gaza è davvero esigua, parliamo di un migliaio di persone, tra cui circa 200 cattolici, tutti gli altri, insomma, sono delle chiese ortodosse della Chiesa anglicana, quindi davvero una comunità molto piccola. Ecco, appunto, ci sarà queste funzioni e i palestinesi cristiani cercheranno di celebrare le loro festività, però in una situazione estremamente difficile. La comunità cristiana si trova a Gaza City, che è un capoluogo della striscia di Gaza, che ha subito danni gravissimi. Interi quartieri sono stati rasi al suolo dai bombardamenti israeliani. Centinaia di migliaia di persone vivono in condizioni davvero terribili ed è evidente che anche la comunità cristiana cercherà di tenere le sue celebrazioni, le sue feste natalizie in una forma molto sobria, proprio anche per non turbare il resto della popolazione musulmana che appunto in grandi numeri vive in condizioni davvero terribili, soprattutto in questi giorni in cui l'inverno si è fatto sentire molto e abbiamo tutti visto le immagini degli allagamenti, degli accampamenti di tende, abbiamo saputo di circa 20 morti a causa del freddo e anche dei crolli di alcuni edifici pericolanti perché colpiti dalle bombe israeliane durante i passati 2 anni, che per il vento e il maltempo sono appunto crollati, provocando anche vittime. Poi, naturalmente, lo stesso patriarca Pizzaballa ha detto che la situazione alimentare è migliorata, almeno per quella che è stata la sua percezione, ciò che ha visto in giro, però ha anche sottolineato insieme al vescovo Somali che comunque tutto il resto continua ad andare molto male.
Ecco, infatti il governo israeliano ha approvato 19 nuovi insediamenti in Cisgiordania, portando a 69 le colonie autorizzate negli ultimi 3 anni. Nonostante gli appelli di diversi governi, fra cui quello italiano, l'allarme dell'ONU per l'aumento incessante delle occupazioni di terre, l'esecutivo di Benjamin Netanyahu continua a sostenere un piano di espansione che, secondo il ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich, sarebbe atto di sionismo morale e corretto. Ecco, Michele, questo è un passo che altera gli equilibri concreti sul terreno o è ormai parte della normale dinamica di questo governo?
È sicuramente parte della normalità, della prassi di questo governo di estrema destra. D'altra parte Israele, non solo questo governo, gli ultimi governi guidati da Benjamin Netanyahu, ha sempre fatto della creazione di situazioni di fatto sul terreno la sua linea, quindi continuare a costruire, ad espandere le colonie, anche se ci sono in ballo delle questioni politiche e diplomatiche particolarmente importanti, perché la colonizzazione comunque resta un tratto caratteristico delle politiche di molti governi israeliani, anche quelli di centro-sinistra in passato. È chiaro però che con un governo di estrema destra, ultranazionalista e anche religioso come quello in carica, la colonizzazione sta vivendo la fase più acuta. C'è stata una raffica di annunci di nuovi progetti, dallo studio avete nominato appunto i 19 nuovi insediamenti, in realtà è la legalizzazione di avamposti coloniali che sono stati creati nell'ultimo periodo dai coloni e che adesso diventano legali anche per la legge israeliana. È stato annunciato qualche giorno fa anche l'avanzamento di un piano per la costruzione di 9.000 alloggi per coloni tra Gerusalemme e Ramallah, nell'area dove sorgeva un tempo l'aeroporto di Calandia, l'aeroporto di Gerusalemme, e quindi sicuramente tutti questi programmi vanno avanti ed è il ministro Smotrich che parla sempre molto chiaro, un ministro ultranazionalista e religioso. Il fine di tutto questo e del suo impegno personale è quello di impedire la nascita di uno Stato palestinese. Di fronte a tutto questo, nessuno si oppone a livello internazionale. Tra l'altro, nelle passate ore, il ministro della Difesa Katz ha dichiarato che Israele non ha intenzione di lasciare la striscia di Gaza e intende costruirvi anche delle colonie, Quindi ricostruire in particolare le colonie che vennero smantellate con il piano di disimpegno del 2005, di 20 anni fa. Ecco, quindi ha annunciato questo, poi ha dovuto ritrattare perché l'amministrazione Trump ha detto che queste dichiarazioni provocano reazioni nei paesi arabi, quindi se l'amministrazione Trump si preoccupa delle reazioni da parte dei leader arabi, ma non dei palestinesi, che sono, come dire, una parte coinvolta, ma che non viene mai coinvolta all'interno di idee di negoziato, di soluzioni politiche e diplomatiche.
Siamo in collegamento con il giornalista Michele Giorgio, corrispondente del quotidiano Il Manifesto per il Medio Oriente. Ecco, restando a Gaza, Medici Senza Frontiere ha denunciato le nuove misure israeliane sulla registrazione delle ONG internazionali che potrebbero entrare in vigore dal 1 gennaio, fra qualche giorno. Secondo l'organizzazione, il mancato rinnovo della registrazione rischia di bloccare l'assistenza umanitaria a Gaza e in Cisgiordania. Ecco, in un contesto in cui il sistema sanitario di Gaza è ormai devastato, l'impatto sulla popolazione civile sarebbe gravissimo. Se ONG, come ad esempio Medici Senza Frontiere, fossero costrette a fermarsi, quali effetti immediati avrebbe sulla vita quotidiana dei civili a Gaza?
Ma un effetto sicuramente pesante, devastante, non solo a Gaza, anche in Cisgiordania, perché questa nuova legge israeliana, queste nuove regole, per essere più precisi, introdotte da Israele per la registrazione delle ONG, per permettere alle ONG di operare nei territori palestinesi occupati, sono particolarmente rigide e vengono respinte da molte ONG. Perché contengono delle disposizioni che le stesse Nazioni Unite ritengono pericolose. Ad esempio, Israele richiede di avere i nomi di tutti i dipendenti palestinesi e tutti i dati relativi a questi dipendenti palestinesi delle ONG perché vuole controllarli. Israele, si sa, considera le ONG e persino le Nazioni Unite un punto di riferimento per Hamas ed altre organizzazioni armate. Ha accusato l'UNRWA, l'Agenzia dell'ONU per i profughi, di essere connivente con il movimento islamico Hamas, accuse che le Nazioni Unite, l'UNRWA stessa, ha respinto categoricamente. Sappiamo che il boicottaggio dell'UNRWA e delle ONG ha un immediato impatto sulla vita dei palestinesi. L'UNRWA è l'agenzia dell'ONU più grande nei territori palestinesi e si occupa non solo dell'assistenza sanitaria e scolastica, ma anche di distribuire rifornimenti alimentari alle famiglie più povere. E quindi tutto questo, se consideriamo che Medici Senza Frontiere è un'organizzazione umanitaria internazionale molto grande, molto importante, capace di attuare dei progetti in grado di assistere decine di migliaia di persone, è chiaro che se davvero verranno revocate le autorizzazioni e non ne verranno date di nuove, è chiaro che a Gaza, ma anche in Cisgiordania, ci saranno dei riflessi immediati. Gli ultimi 2 anni sono stati devastanti per Gaza, ma bisogna considerare che in Cisgiordania la situazione è anche molto difficile, c'è una disoccupazione altissima, la popolazione, larghi strati della popolazione sono precipitati nella povertà e l'azione delle ONG, oltre che delle Nazioni Unite, è fondamentale per continuare ad assistere questi civili.
Ad Aleppo, rimanendo invece in Medio Oriente, spostandoci però in Siria, il 22 dicembre almeno 2 civili sono morti negli scontri fra l'esercito siriano e le forze democratiche siriane a guida curda che controllano il nord-est dal 2015. Gli scontri avvengono durante colloqui fra Siria e Turchia sull'integrazione di queste forze nell'esercito statale entro fine anno, con ritardi per tensioni su comando e accuse reciproche di procrastinazione. Michele, come interpreti questi nuovi scontri violenti ad Aleppo, proprio mentre il Medio Oriente cerca stabilità dopo questo cessate il fuoco?
La Siria non è proprio il posto dove cercare stabilità, perché è vero che un anno fa è caduto il regime di Bashar Assad, però allo stesso tempo queste nuove autorità che sono formate diciamo da formazioni post-jihadiste sicuramente non hanno ancora il controllo della situazione e soprattutto il paese è attraversato da tensioni fortissime. Noi ricordiamo che c'è un problema settario molto importante in Siria. Lo scorso marzo 1500 siriani di fede alawita sono stati massacrati da miliziani vicini proprio a questo governo. e le inchieste sull'accaduto non hanno portato praticamente a nulla. Lo scorso luglio tutto questo si è ripetuto nel sud, nella città di Sueda, e ci sono stati pare tra 2.000 e 3.000 morti tra i drusi. I drusi e gli alawiti vorrebbero adesso rendersi autonomi e seguire l'esempio del Kurdistan siriano, che è noto anche come Rojava, e però ci sono moltissime pressioni adesso interne sulle nuove autorità siriane affinché venga limitata l'autonomia curda nel nord-est. Sono in corso trattative da lungo tempo, da parte dei curdi c'è una disponibilità a trattare, ma il discorso è legato molto anche alla Turchia. La Turchia vuole un disarmo di queste forze curde. Vuole che vengano integrate all'interno dell'esercito e delle forze armate siriane e non accetta una forma, diciamo, accentuata di autonomia del Kurdistan siriano e considerata quella che è l'influenza di Ankara su Damasco. Tutti sanno che il presidente siriano autoproclamato Ahmed Shara, ex al-Jolani, è sostenuto da sempre dalla Turchia, da Ankara, e quindi ci sono forti pressioni su Damasco da parte della Turchia affinché vengano poste delle restrizioni più rigide ai curdi e alla loro autonomia. È chiaro che dall'altra parte c'è l'intenzione di collaborare, di tenere insieme la Siria, di non frammentarla, ma allo stesso tempo i curdi ricordano anche che cosa ha significato il potere centrale per loro nei passati decenni: privazione di alcuni diritti fondamentali, non riconoscimento della loro lingua nei loro territori, insomma, se ne potrebbero dire tantissime. E quindi chiedono di mantenere questa autonomia che è sorta nei passati 10 anni in modo particolare, ma la situazione è difficile, questi scontri lo dimostrano e soprattutto c'è la Turchia che minaccia di intervenire.
Ringraziamo Michele Giorgio, corrispondente, ricordiamo, del quotidiano Il Manifesto per il Medio Oriente, e ti facciamo un buon Natale da parte di tutta SBS Italian.
Grazie, buona giornata e naturalmente un buon Natale da parte mia a voi e a tutti i radioascoltatori.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.